Questa pagina di Gesù, qui la vediamo nel Vangelo, l'abbiamo ascoltata dal Vangelo di Matteo qualche giorno fa, qualche domenica fa, l'abbiamo trovata nel Vangelo di Luca. Io non sto qui a vedere le distinzioni dell'uno e dell'altro, e neppure, come posso dirvi, e neppure a darvi le intenzioni, che certamente sono diverse in chi racconta nel Vangelo di Matteo da quelle in chi racconta nel Vangelo di Luca. Sì, perché sarebbe bene tener presente che gli stessi fatti nelle Sante Scritture, quando sono raccontati più volte e da più fonti, non hanno mai lo stesso significato. Non voglio dire che la parola di Dio va giudicata, va interpretata a pallino, no. Voglio dire che è talmente ricca e misteriosa che la parola di Dio detta da uno è in un preciso contesto che non è mai il contesto dell'altro. Questo lo sappiamo benissimo, per esempio, nei quattro racconti della passione, morte e risurrezione di Gesù. Abbiamo quattro racconti su un unico personaggio e con gli stessi fatti, si fa per dire, perché per esempio Giovanni non riferirà nessuno o quasi nessuno degli episodi che hanno gli altri tre evangelisti nel racconto dell'ultima cena e segue una strada sua. Qui non mi fermo a fare questa spiegazione, non è mio compito. Mio compito è un pochino più a monte e vorrei che partisse da quello che nella sua sapienza Piero ci consiglia come preghiera iniziale, perché la preghiera iniziale non la scelgo io, la sceglie lui e io obbedisco. Oggi era: o Padre, tu solo sai di cosa abbiamo bisogno, e per questo chiedevamo al Signore due cose: unifica nel tuo spirito le nostre voci e accorda i nostri cuori alla preghiera del giusto tuo servo Gesù Cristo. Mamma mia, la domanda di Pietro: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? Meno male che c'è, ma se la dobbiamo giudicare con la luce di questa proposta di preghiera, ci vengono i brividi. Perché? Ma perché quello che Gesù ci fa capire sono due cose. La prima, che le vie di Dio non sono le nostre, e beh, fin qui. E secondo, che quello che è bene per noi non è detto che sia bene secondo i disegni di Dio. Avete sentito qua, Gesù sa essere incisivo in un modo terribile, insomma, perché è peggio che il laser quando un chirurgo oculista opera in un occhio. Pensatevi la punta di un laser che viene a intrufolarsi nell'occhio di una creatura. In verità io vi dico, Gesù investe tutta la sua autorità e autorevolezza, difficilmente un ricco entra nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, e ha ragione di ripeterlo, perché gli apostoli rimangono basiti, non capiscono più niente. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, probabilmente invece che cammello il testo originale aveva una gomena. Io che vengo da una città di mare mi ricordo quelle corde grosse così, che servivano ad ancorare la nave al fondo del mare perché stesse ferma. Però insomma, non era una cosina da nulla, certo non è un cammello, ma qui importa poco. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Che vuol dire? Gli apostoli rimangono molto stupiti, perché secondo la mentalità loro, e direi un po' anche della spiritualità ebraica non purificata dai profeti, è buono chi è ricco, chi ha salute, chi ha tanti figli, chi vive a lungo. Perché? È perché vuol dire che il Signore lo premia per il bene che ha fatto. Gesù dice che no, non è così. Non è che se io ho tanta salute è perché grazie Signore mi hai premiato e sono buono. No, c'è un discorso completamente diverso dietro. E qual è? I beni di questa terra ci sono dati perché sappiamo renderli utili a noi, e ci mancherebbe, ma anche agli altri, cioè siano condivisi, diventino via di giustizia per altri, per il più possibile. Capiscono? No, tant'è vero che Pietro se ne esce dicendo: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Non pensa Pietro a tutto quello che sta ricevendo. Pietro sta ricevendo le prospettive di Dio, Pietro sta ricevendo i confini del mondo, Pietro sta ricevendo una missione che renderà la sua vita incredibilmente più intensa, più bella, non più comoda, di quella comunque che lui poteva aver vissuto fino a quel momento. E Gesù risponde: in verità vi dico che vi sarà dato 100 volte tanto insieme alla vita eterna. Ma poi conclude: molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Questa è la frase che dovremmo fare nostra. Quando siamo ultimi non è che al Signore piaccia lasciarci all'ultimo posto. Quanto tempo è che parlo? No, sono ancora abbastanza dentro il tempo. Poi oltretutto, cosa che non mi succede mai, sono arrivato all'altare in ritardo, per cui portate pazienza, ma mi devo dare una mossa. Che noi siamo primi o ultimi dipende dalle circostanze della vita, nelle quali Dio non interviene come un burattinaio, ma che la nostra posizione sia di essere primi, sia di essere ultimi, e sarà bene che tutti nella vita, in qualcosa siamo primi e in qualcos'altro, ahi noi, siamo ultimi. Il brutto è che quando siamo ultimi abbiamo di che lamentarci alla grande. Quando ci sembra di aver dato qualcosa a Dio o agli altri, facciamo gli eroi e i pretenziosi come Pietro. Invece, davanti alle grandi opere di Dio in noi, siamo ben lontani dall'atteggiamento di Maria ieri. Vi ricordate? L'anima mia magnifica il Signore. Cos'è importante, credo, tra le tante cose splendide di questa pagina? Signore, aiutami a credere alle tue graduatorie, non alle mie. Aiutami a pregare come ci insegna la liturgia della parola, ma soprattutto dammi il tuo Santo Spirito, perché la mia preghiera sia secondo i disegni della Trinità Santissima.